Per me è sempre una grande emozione. Ah, scusate. Sì. Ci sentite? Sì. Per me è sempre una grande emozione quando devo portare un pensiero da parte del Signore. Quando porto un pensiero, perdo 2 kg. Questa volta dovrei portare 3 pensieri, quindi sono 6 kg. No, davvero, per me è sempre una grande, mamma mia, agitazione per carattere, non lo so, ma è così, è così. Bene, però sono contento di portarvi un pensiero che il Signore mi ha posto sul cuore un po' di tempo fa. Bene, vi voglio chiedere, sì, grazie, che cos'è questa foto? No, è l'ultima questa. In sequenza, uno, due, no. Perfetto, grazie. Che cos'è questo che vedete? Un rifugio, perfetto, benissimo. Oggi parleremo, diremo qualcosa intorno al rifugio. Che cos'è un rifugio? Il vocabolario dice rifugio è difesa contro un'insidia o un pericolo. Protezione, riparo, aiuto, conforto, consolazione, ristoro e sollievo. Quindi un rifugio è una difesa contro un'insidia, è una protezione, è un riparo, è un aiuto, è un conforto, è una consolazione, è un ristoro e un sollievo. Noi sappiamo che esistono diversi tipi di rifugio. Esiste il rifugio di montagna, come quello che stiamo vedendo in questa foto. Bene, oggi i rifugi di montagna sono dei veri e propri punti di ristoro e di relax. Dopo una lunga passeggiata, magari di un'ora, dove si perdono 100, 200 calorie, si trova un bel rifugio. Ci si siede a mangiare e si recuperano mille calorie. Ad un certo punto, quest'estate, non sto scherzando, perché quest'estate siamo andati in montagna e ci siamo avvicinati ad un rifugio per bere dell'acqua. E lì c'era il cameriere che si avvicinava ai tavoli, aveva detto alle persone che erano lì sedute: oggi da mangiare c'è polenta e costine. Oppure poi ha detto delle salamelle e dei formaggi tipici della zona. Pensate un po' oggi cosa si può fare in un rifugio. Bene, ma questo non è il tipo di rifugio che noi parleremo. L'uomo si fa diversi tipi di rifugio. Abbiamo questo tipo di rifugio. Che cos'è? Questo è un rifugio di antibombardamento, quindi un rifugio antibombe dove le persone si riparano dagli attacchi delle bombe, quindi anche del nemico. Ma non è nemmeno questo il tipo di rifugio di cui noi vogliamo parlare. Il Signore, nella sua parola, ha fatto registrare alcuni animali affinché noi, attraverso di essi, imparassimo degli insegnamenti preziosi. Ad esempio, la formica. Grazie. Che troviamo in Proverbi capitolo 6, versetto 6. E dice così la parola di Dio: vai pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. La formica è un animale molto piccolo e anche insignificante tante volte per noi. E tante volte non vediamo, quando lo troviamo in casa, magari in cucina, sul pavimento, non vediamo l'ora di schiacciarlo. Eppure è di grande insegnamento. Ci viene chiesto di considerare il suo fare per diventare saggio. Ed è bello perché considerare significa fare un'attenta valutazione di qualcosa, analizzare, esaminare, fare conti, porre mente, prendere o tenere in considerazione. E qual è il fare della formica? Si procura il suo cibo durante l'estate. Che bello! È un animale laborioso e per istinto sa che ha un determinato periodo di tempo per procurarsi del cibo. Quindi è l'estate, il tempo favorevole per lavorare, farsi la scorta per il cibo durante per l'inverno, se non vuole morire di fame. Quindi la formica è un animale prezioso e ci insegna a non perdere tempo. E come dice il proverbio, chi ha tempo non perda tempo. La domanda è questa sera: il nostro tempo come lo stiamo usando? Lo stiamo usando bene o lo stiamo usando male? Sapete, quando alcune volte chiamo l'ospedale per prenotare delle visite, non so se è capitato anche a voi questo, ma la voce registrata dice usa bene il tuo tempo, prenota online. Pensate un po', anche la voce registrata ci dice non perdere tempo, usa bene il tuo tempo. E cosa mi serve quindi esaminare il fare della formica? Abbiamo letto per diventare saggio. Che bello, saggio inteso qua come imitare il suo modo di vivere. E credo che tante volte non ci fa male se ci mettiamo a esaminare il fare della formica, perché credo che io personalmente, un po' tutti, abbiamo bisogno di sfruttare meglio il nostro tempo. Poi ci sono altri animali che il Signore ha creato, attraverso i quali vuole darci sempre degli insegnamenti, e questa volta in merito al rifugio. Quali sono, secondo voi, questi animali che ci possono insegnare qualcosa intorno al rifugio? Dai, vi do un indizio. Sono animali lenti. Metti per favore. Questo è un animale che ci insegna il rifugio. Poi un altro animale? Grazie. Questo è un animale che ci insegna il rifugio. Metti per favore l'altra. Secondo voi, cosa hanno in comune questi due animali, oltre alla lentezza? Il guscio è il loro rifugio. Pensate un po', il guscio della tartaruga. Sapete a cosa serve il guscio della tartaruga? Il vocabolario dice, ha molte funzioni, tra queste il mimetismo, l'impermeabilità e il riparo dagli attacchi degli animali predatori. E cosa serve il guscio della lumaca? Il loro guscio, chiamato anche conchiglia, offre protezione dagli attacchi degli animali predatori. Quindi tutti e due questi animali hanno in comune il guscio, che gli dà protezione, riparo in caso di pericolo contro i predatori. Adesso vedremo qual è il rifugio di cui noi vogliamo parlare. Venite con me nel Salmo 91, leggeremo i primi 4 versetti. E dice così la parola del Signore: chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifica. Egli ti coprirà con le sue penne, e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti è scudo e targa. Il versetto 4 abbiamo letto: sotto le sue ali troverai rifugio. E il titolo di questo argomento è: sotto le sue ali troverai rifugio. Metti per favore l'altra foto. Che bello! Il Signore ci fa vedere che le ali ci parlano proprio di protezione, di riparo e di rifugio. Quando una chioccia tiene sotto le sue ali, sotto le sue penne, i suoi pulcini, è perché li vuole veramente riparare, proteggere da diversi pericoli e dai predatori. E alcune volte, non so se qualche volta l'avete sentito a scuola, si dice tra alunni, no? Si dice, ma tu sei sotto l'ala del professore. Proprio per dire, oh no, Marco, ti si dicono, tu sei sotto l'ala, mi hai tenuto sotto l'ala qualche tuo alunno? Sotto l'ala del professore. Per dire che sei sotto la sua custodia, la sua protezione. Che bello, sempre al versetto 4 leggiamo la sua fedeltà ti è scudo e targa. Ma lo scudo di che cosa ci parla? Lo scudo ci parla della difesa. E la targa di che cosa ci parla? Con la targa a che cosa si risale? Al proprietario dell'auto. Che bello. Lo scudo e la targa, che cosa ci vogliono insegnare? Che noi siamo la protezione e siamo coloro che appartengono al Signore. E nell'Antico Testamento troviamo dei personaggi che, nonostante appartenessero al Signore, si sono trovati in certe condizioni, in certe situazioni difficili della loro vita per svariate ragioni, e si sono rifugiati sotto le ali del Signore. Ad esempio, uno di questi è Davide. Nel Salmo 57, versetto 1, troviamo scritto: abbi pietà di me, o Dio. Abbi pietà di me, perché l'anima mia cerca rifugio in te, e all'ombra delle tue ali io mi rifugio, finché sia passato il pericolo. Che bello! Ma come? Davide, l'uomo forte e coraggioso, valoroso, che tutti acclamavano, l'uomo che andava in battaglia contro il nemico e vinceva. Dicevano a Saul, Saul ne ha vinti 1000, Davide ne ha vinti 10.000, per far vedere la sua forza, la sua potenza, il suo fare da guerriero. Il giovane che per difendere le sue pecore combatteva contro l'orso e il leone e vinceva. L'unico che ha combattuto contro il gigante Goliat, che tutti temevano, e lo ha vinto. Ad un certo punto della sua vita si è trovato in pericolo a motivo del re Saul, che per invidia aveva già cercato di eliminare più volte Davide. E cosa ha fatto Davide mentre si trovava in questa situazione di pericolo della sua vita? Non ha contato né sulla sua esperienza, non ha contato né sulla sua forza, non ha contato sulla sua capacità, ma ha fatto una cosa meravigliosa. Abbiamo letto: l'anima mia cerca rifugio in te. Ha fatto la cosa più intelligente, ha cercato rifugio nel Signore. Vi ricordate l'episodio dei discepoli sulla barca con il Signore nel Vangelo di Matteo capitolo 8? Ad un certo punto che cosa succede? Ci fu una grande tempesta. E cosa dice il brano? Che i discepoli iniziarono ad avere paura. Eppure diversi di loro erano pescatori, quindi persone esperte del mare, e chissà quante volte avranno affrontato in quel mare delle tempeste nella loro vita, ma forse avevano capito che quella tempesta era più grande della loro esperienza, della loro capacità e della loro forza. E quindi che cosa hanno fatto questi discepoli? Si sono ricordati che vicino a loro, a fianco a loro, c'era il Signore. E che cosa hanno fatto? Sono andati dal Signore, sono andati a svegliarlo. Dice: Signore, noi stiamo per morire, vieni in nostro aiuto. Sono andati a rifugiarsi nel Signore, l'unico che avrebbe potuto in quella situazione calmare quel tipo di tempesta, la loro paura e la loro preoccupazione. E Davide sapeva che la cosa migliore da fare in quel momento era cercare il Signore, perché la difficoltà in cui si era venuto a trovare era più grande di lui e più grande anche delle sue capacità e della sua grandezza e della sua forza. Sapete, alcune volte ci sono delle situazioni che noi cerchiamo di risolvere da solo, un po' le classiche situazioni fai da te, no? Il famoso fai da te. Cerchiamo di curarci da soli, ma ci sono situazioni in cui questo non si può fare. Quindi abbiamo bisogno degli altri, di chi sa fare, più di noi. Ad esempio, cerchiamo di fare la famosa dieta fai da te. Chissà quanti fanno la dieta fai da te, però tante volte la facciamo senza ottenere i risultati che vogliamo. Allora cosa facciamo? Ci affidiamo al dietologo o al nutrizionista. Oppure alcune volte abbiamo l'influenza e che cosa cerchiamo di fare? Di curarci da solo, con delle medicine che abbiamo in casa col fai da te. Prendiamo un po' di questo, un po' di questo, un po' di quest'altro e vediamo che l'influenza non passa un giorno, due giorni, una settimana e poi alla fine decidiamo: ah, c'è il medico, chiamo il medico e mi faccio visitare. E cosa succede? Mi dà la soluzione. Forse ho bisogno dell'antibiotico. Oppure tante volte ci sono delle ferite che possiamo curarci da soli, sì, ma ci sono anche delle ferite che se sono magari troppo grandi o troppo profonde dobbiamo andare in ospedale e farci curare da chi sa curarci. E così eppure poi Davide dice ancora: all'ombra delle tue ali io mi rifugio. Credo che Davide abbia cercato rifugio nel Signore perché solo lì si sentiva al sicuro. Perché, sapete perché? Perché quello che dirà l'Apostolo Paolo nell'Epistola: io so in chi ho creduto. Che bello! Davide sapeva che il suo rifugio era un rifugio sicuro. Ed è bello vedere perché in alcuni momenti della vita di Davide, questo ci fa capire che la vita che Davide non ha vissuto una vita semplice come servo del Signore, quindi come credente. Dice nel Salmo 23 ad un certo punto: tu mi ristori l'anima. Ma che bello! Sapete, ristorare significa far tornare forte, rinvigorire, dare conforto, consolare, dare sollievo, sollevare. Che bello! Davide, nei momenti difficili della sua vita, nei momenti di scoraggiamento, sapeva che rifugiarsi nel Signore era la soluzione migliore per trovare che cosa? Il ristoro dell'anima e la consolazione. E questo ci fa capire che Davide, come dicevo prima, non ha avuto una vita di rose e fiori, ma una vita molto travagliata. Pensate un po', nel Salmo 3 al versetto 1 Davide dice: o Eterno, quanto numerosi sono i miei nemici, molti sono quelli che si levano contro di me. Numerosi sono i miei nemici, molti sono quelli che si levano contro di me. E Davide qua lo dice mentre quando si era messo a fuggire da suo figlio Absalom. Pensate un po', suo figlio Absalom gli stava facendo passare molti guai e addirittura voleva far del male a suo padre, voleva prendere il posto di suo padre perché voleva diventare lui il re di Israele. E Davide fuggiva davanti a suo figlio Absalom. Pensiamo per un attimo al dolore e alla sofferenza, allo scoraggiamento di questo padre nel vedere il comportamento di suo figlio, nel vedere il suo figlio come che cosa faceva verso di lui. E Davide viveva quindi una vita travagliata anche in casa sua. Quindi Davide vediamo che era attaccato sia dall'esterno ma anche dall'interno in casa sua. E credo che anche noi oggi come credenti possiamo attraversare momenti difficili di scoraggiamento, di sofferenza e di preoccupazione e anche di tristezza, che possono essere sicuramente causati da diverse situazioni. Possono essere causati da una malattia, possono essere causati da una situazione familiare, da una situazione lavorativa, da una situazione coniugale, da una situazione sentimentale, da una situazione morale, da una situazione economica, da una situazione psicologica e poi, per non mancare nulla, il credente ha un nemico così potente che va a toccare la mente del credente. Lui dice acceca le menti. Lui è un nemico che semina nella mente del credente, oltre ai dubbi, tanti altri semi che portano a scoraggiarci, ad avere paura, a non accettarci, addirittura ad avere, che a me spesso è capitato, un concetto o troppo alto o troppo basso di me stesso. Anche questo è una cosa che non va bene. Sono pensieri che vengono in cui ci si viene attaccati e ci si fa del male e ci fa stare male. E quindi nella parola di Dio troviamo anche un altro personaggio in cui non viene detto il nome di questo personaggio, ma ad un certo punto della sua vita si è venuto a trovare, pensate un po', questo salmista, in grandi preoccupazioni. Non ci viene detto che tipo di preoccupazioni erano, ma ci viene detto che erano grandi. E quando dice magari, si può pensare che una cosa grande vuol dire che una cosa che è più grande di lui. E vediamo che cosa ha fatto. Leggiamo il Salmo 94, il versetto 19. Dice così: quando sono stato in grandi pensieri dentro di me, un'altra traduzione dice, quando ero turbato da grandi preoccupazioni, le tue consolazioni hanno confortato l'anima mia. Che bello. Il fatto che dice grandi pensieri e grandi preoccupazioni, come abbiamo detto prima, significa che erano più grandi di lui questi pensieri, erano più grandi delle sue forze, delle sue capacità, della sua volontà di farcela da solo. Sapete, nel periodo del Covid, l'azienda per cui lavoro aveva messo a disposizione degli psicologi 24 ore su 24 che ogni dipendente poteva chiamare senza pagare. Perché? Perché sappiamo tutti che il periodo del Covid è stato un periodo che ha causato grande sofferenza, grande dolore, grandi perdite, ma anche grandi preoccupazioni. È vero, quando lo psicologo, abbiamo detto prima, no? Quando non ce la possiamo fare da soli, lo psicologo serve, è utile. Hanno studiato, sanno anche cosa fare, cosa dire, dove mettere le mani, loro lo sanno, è il loro mestiere. Ma il salmista, boh, c'erano gli psicologi a quel tempo? Bah, forse sì, ci saranno stati gli psicologi. Ma vediamo che cosa ha fatto, no? Dice, quando aveva questi grandi pensieri nella sua mente, quindi e sapeva che il suo Dio conosceva i suoi pensieri, perché la scrittura lo dice, no? Tu mi investighi, mi conosci, tu conosci il mio cuore, tu conosci i miei pensieri. Allora quando si è trovato in questi grandi pensieri, grandi preoccupazioni, cosa ha fatto? Sapeva di avere a disposizione un grande Dio che era al di sopra di questi pensieri, di queste grandi preoccupazioni. Ed è bello perché dice, le tue consolazioni hanno confortato l'anima mia. Che bello. Consolare vuol dire confortare, recare sollievo a una persona in pena, incoraggiare, rianimare, rincuorare, risollevare. E credo che il salmista non lo dice, come dice di Davide, che ha cercato il Signore e si è rifugiato sotto le sue ali, sotto la sua protezione, ma credo che il salmista abbia fatto la stessa cosa. Queste grandi preoccupazioni che lui aveva le ha gettate sul Signore, ha cercato sconforto e sollievo nel Signore. E la stessa cosa può capitare anche noi, perché anche noi nella nostra vita possiamo venirci a trovare in momenti difficili, in momenti di grande preoccupazione, e possiamo fare sia come ha fatto Davide, sia come ha fatto il salmista nel Salmo 94. Ma a conclusione volevo leggere un versetto che ci fa vedere oggi cosa possiamo fare quando ci troviamo in grandi preoccupazioni. Venite con me in Proverbi capitolo 18, versetto 10. Che bello. Il nome dell'Eterno è un... metti per favore, grazie Daniele, scusami. Così quando la vediamo in giro, forse possiamo ricordarci anche di questo versetto. Il nome dell'Eterno è una forte torre. Proverbi 18, 10. Il nome dell'Eterno è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Che bello. Nella vita ci capita di correre per tante cose, per tanti bisogni. Ci capita di correre in bagno, ci capita di correre per portare i figli a scuola o andarli a prendere a scuola, ci capita di correre per andare a fare la spesa, ci capita di correre per andare al lavoro, ci capita di correre dal medico, ci capita di correre in ospedale, ci capita di correre in base alle nostre esigenze in tante direzioni. Ma che bello. Qua troviamo il giusto, coloro che appartengono al Signore. Dice, il nome dell'Eterno è una forte torre. Perché la torre ci parla proprio di riparo, di protezione. Perché il nome dell'Eterno? Perché nel nome dell'Eterno ci sono i caratteri del Signore. Quindi si trova il perdono, si trova la consolazione, si trova il conforto, si trova la dolcezza, si trova la bontà, si trova tutto. tutto quello di cui veramente noi abbiamo bisogno in una vita in cui può riservarci grandi preoccupazioni. Ed è bello perché qua dice corre, non ci fa, una persona che corre è sinonimo di una persona che non perde tempo. Allora ricordiamoci che nei momenti difficili, nei momenti di grande preoccupazione, possiamo correre verso il Signore. Non so se è capitato anche a voi qualche volta di correre forse in un negozio e arrivare all'ultimo, arrivare in ritardo e trovarlo chiuso. Quando noi corriamo verso il Signore, non lo troviamo mai chiuso questo rifugio. È un rifugio che possiamo trovare in ogni momento della nostra vita. Sia benedetto il nome del Signore. Amen. Amen.